presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone abituate a vincere, ai campioni e alle campionesse, ai tipi e alle tipe da podio, a chi ha medaglie appese ai muri e trofei sugli scaffali, a tutte quelle persone che sanno focalizzarsi su un risultato e dedicare a quello e solo a quello tutte le proprie energie e tutto il tempo libero, senza cedere alla noia della ripetizione e alla stanchezza dell'esercizio. Questo giovedì 19 febbraio è tutto per voi, con tutta la mia stima e totale incomprensione. Accettatelo come un regalo, una volta tanto non sudato.
Che hai visto ieri?
Oh, riflessioni a margine di tutta questa sportività che c'è in questi giorni.
Perché accendi la TV e non c'è manco un'ettele, sono tutti lì che corrono, sciano, pattinano.
Quindi mi immaginavo, cioè, che vita fanno queste persone, veramente molto, molto focalizzata.
Molto attiva, sì.
E cioè, un anno di fatica per una giornata di esultanza.
Ma qualcuno anche quattro.
È vero?
Anche molti di più, perché ci sono sport che hanno solo le Olimpiadi come palcoscenico possibile, quindi...
E quindi riflettevo sulla mia totale incapacità di fare una roba del genere, e infatti non sono lì, cioè non lo sono mai stata.
E mai hai pensato anche
ma
di farlo?
Ma proprio non mi hai mai neanche sfiorato.
Veramente.
Ma sai... No, buongiorno Claudio.
Buongiorno Cinzia, sai che pensavo una cosa molto simile ieri? Pensavo a queste anche nuove discipline, poi magari un accenno lo vediamo nella rassegna stampa. Oggi ci sarà per la prima volta nella storia il sci alpinismo, no? Ero partito, diciamo, da più lontano. Io, come tanti, ho sciato, per carità, ma trovo sempre meno sensato lo sci da discesa. Trovo gli impianti ormai faticosi, fastidiosi, la Disneyland, le discoteche nei rifugi, cioè, trovo tutto un po' troppo, forse sto invecchiando, non so, chi lo sa, comunque lo trovo tutto molto costoso e molto innaturale.
Non ti piace la preschi?
No, non mi diverte, devo dire di più, e invece ho trovato, come tutte forse le persone appunto più anziane, adesso dico così, prendetela bene, lo sci alpinismo bellissimo, affascinante,
eh beh, sì.
Più faticoso, più lento, però insomma che goduria le poche volte che mi è capitato, è diventata disciplina olimpica. E quelli fa fatica, eh.
Ah sì.
Ci picchia. Va bene, oggi sarò molto didascalico, molto semplice, molto banale nella proposta che ti faccio, così, perché stamattina non mi ero accorto, sono uscito di casa e
sì.
Ho dovuto cambiare programmi.
No.
È perché quando non te ne accorgi... Allora, se non avete ancora guardato fuori dalla finestra, here comes the rain.
We'll be right back.
ribello, era tanto che non la sentivo.
Anche tu eri giovane e ribelle quando ascoltavi questa canzone?
Mi piaceva molto il balletto che c'era nel video. Mi
ah sì, è vero, erano vestiti in modo un po' strano, post, come si usava con le divise degli eserciti un po' immaginari.
Ah sì?
Sì, lui aveva un cappello che sembrava un capostazione.
Ecco.
Me lo comunque ricordare. Piove tanto anche a Genova,
Ah sì?
Ha scritto Alessandro stanotte un po' di nubifragio, lui dice.
Addirittura? Sì. No, qui no, nubifragio no,
no,
però
insomma, piove, basta.
piove a dirotto. Parto dalla stampa e perché c'è un'intervista a Emanuele Trevi, lo scrittore, premio Strega, che oggi, stasera alle 6:30 alle OGR di Torino, farà questo incontro. L'intero universo è una specie di enorme laboratorio, Philip Dick e i confini dell'umano, perché alle OGR c'è una installazione di una artista, We Felt a Star Dying, insomma, riflessioni. E su Philip K. Dick, Trevi dice, le visioni di Philip K. Dick alla ricerca del senso tra futuro e intelligenza artificiale empatica. L'intero allora, chi è Philip Dick? La domanda principale è questa. E Trevi risponde, come dice Carrera nel suo libro su San Paolo, non è possibile stabilire un confine tra il profeta che fonda una religione e il paranoico che è un emarginato. È il destino della persona che si sente un tramite di una verità assoluta che scompiglia l'ordine del visibile, custode di un segreto della realtà ricevuto dall'alto. La crisi mistica del febbraio del 1974, che è il perno della sua vita, lo convince di essere un messaggero inconsapevole, di essere stato un artigiano della fantascienza e che i suoi libri erano il veicolo di una rivelazione. Riconosce in quello che ha scritto le tappe progressive di un cammino verso la verità. La verità è che è la realtà della irrealtà. Tutto ciò che ci circonda è un inganno ordito da un potere demiurgico ostile. La famosa prigione nera di ferro che ci tiene dentro un vicolo cieco percettivo e ci impedisce di ricevere il segnale di salvezza che proviene dall'alto. Nel rapporto uomo-macchina c'è, secondo Dick, un elemento non replicabile, che è l'empatia. Più la riproduzione dell'uomo è perfetta, più è necessario per noi un criterio. Entriamo in uno spazio narrativo pericoloso quando la macchina si spaccia per essere umano. Pensiamo al test che Rick Deckard in Blade Runner fa ai replicanti per capire se siano umani o no. Ricordiamo che Blade Runner, il film di Ridley Scott, è tratto da Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick. Quello è un esempio perfetto perché è la sintesi del pensiero di Dick. Ciò che la macchina non può garantire è l'empatia. Il criterio dell'empatia è mettersi nei panni dell'altro. Dick però capovolge le carte in modo geniale. Prima di Blade Runner scrive l'androide Abramo Lincoln, dove troviamo androidi con sentimenti umani, mentre la loro costruttrice è una adolescente psicotica che manca completamente di empatia. Dunque per Dick non esiste nulla che non sia artificiale nel mondo. Nel polo dell'empatia possono andare certe macchine e certi umani, e nel polo schizoide della mancanza di empatia possono andare esseri umani incapaci di provare emozione rispetto al prossimo. Il modello fondamentale di quest'ultimo è il nazista Adolf Eichmann, descritto da Hannah Arendt nella Banalità del male. È l'uomo che non si rende conto del dolore degli altri, è il vero androide. Il confine che pone Dick non è tanto tra l'essere organico e artificiale del singolo, ma la sua capacità di provare il sentimento dell'altro, una rivoluzione che ha qualcosa da dirci ancora oggi. È difficile attribuire alla fantascienza caratteri anticipatori, dice Trevi. Nessuno dei grandi scrittori avrebbe previsto esattamente come lavoriamo con l'intelligenza artificiale. La tecnologia è difficile da prevedere. Siamo però alla ricerca di criteri di carattere filosofico per convivere con problemi di natura etica. Il tema dell'intelligenza artificiale non riguarda solo le conseguenze pratiche come la riduzione dei lavori. Ci pone domande come chi siamo? Qual è il confine che ci rende non replicabili? Non possiamo attribuire la nostra autenticità a delle cose che potranno essere imitate. Che cosa non può essere imitato? Uno spazio della coscienza, perché da Aristotele in poi nessuno sa che cosa sia la coscienza. È difficile una replica meccanica di qualcosa che non si conosce. Per me l'elemento non replicabile è il nostro spazio narrativo, la possibilità di percepire il mondo come esseri unici e irripetibili. Finché c'è narrazione, c'è speranza di poter orientarsi nel mondo. Dobbiamo essere capaci di creare delle storie sull'intelligenza artificiale che ci mettano in relazione critica. Se non costruiamo delle storie, non possiamo vivere accanto a queste cose. La storia è intrattenimento, ma è anche un modo attraverso cui ci mettiamo in contatto con l'incommensurabile. Finché l'uomo avrà la capacità di inventare delle storie, avrà la capacità di assimilare le estraneità tecnologiche. E questo è un'intervista a Emanuele Trevi a proposito del suo intervento oggi su Philip K. Dick, sull'intero universo che è una specie di enorme laboratorio, Philip K. Dick e i confini dell'umano. È interessante ed è vera questa cosa, non possiamo replicare quello che non conosciamo.
E quanto scrive bene Emanuele Trevi?
Eh sì.
Ho letto quasi tutto.
Ah sì?
Sì, scrive benissimo.
Sulla pelle, su noi. Cadono perle stasera, le insegne dipingono amanti dei vetri rigati al vapore. Nella pioggia che c'è, i cani non trovano padroni e suona l'orchestra a gettoni e i cinesi non chiudono mai. Nascosti nella sera, partono treni ogni ora, partono ma non partiamo noi. E un disco d'inchiostro e di cera la strada, i solchi le suonano le suola. Camminando cade la pioggia, la pianola spazza la sera, gli ombrelli sbocciano agli angoli.
Che delicatezza.
Che capossellità.
Molto capossellino.
Allora, proseguiamo.
Io mi occupo della pioggia oggi, tu ti occupi dell'intelligenza.
Artificiale però.
Ah, ok, va bene.
È un po' quello il filone, perché oggi c'è molto confronto riguardo a questo, c'è un po' un filo un filo rosso. Siamo partiti da Philip K. Dick su quello che non è riproducibile, su quello che l'intelligenza artificiale non può riprodurre, e invece adesso ci caliamo proprio nelle tecnologie che in qualche modo dettano un po' le regole del mondo da ogni punto di vista. Partiamo da un saggio che viene recensito da Mario Pianta oggi sul Manifesto. Il titolo del saggio è Imperialismo digitale, di Dario Guarascio, che esce per La Terza. Per scrivere un articolo come questo si fanno ricerche internet su fatti, idee, libri rilevanti, si usano posta elettronica e social media, tutte operazioni che passano per i servizi di Alphabet, Google, Microsoft, Apple, Meta, Facebook, Amazon, le big tech americane. Le informazioni su queste nostre attività sono immagazzinate nei grandi data center delle big tech, che le usano per individuare il nostro profilo di consumatori e cittadini. Riceviamo così pubblicità mirate e vediamo sui social media messaggi selezionati apposta per noi. La vendita di pubblicità e dei nostri profili è alla base dei profitti che fanno le big tech dietro l'apparente gratuità dei servizi di posta elettronica, social media, ricerche su internet. È da decenni che questo succede senza che ci preoccupiamo dell'esproprio dei nostri dati, come ha spiegato con efficacia Shoshana Zuboff nel suo libro del 2019 Il capitalismo della sorveglianza. Il quadro economico e politico in cui collocare queste trasformazioni prodotte dalle tecnologie digitali è ora offerto dal volume in questi giorni in libreria Imperialismo digitale, economia e guerra ai tempi delle piattaforme e dell'intelligenza artificiale, uscito per La Terza, di Dario Guarascio, professore di economia alla Sapienza di Roma. La storia delle tecnologie digitali viene ricostruita in dettaglio e presentata come l'affermarsi di un nuovo paradigma tecnologico che, dopo quello della grande industria fordista di inizio Novecento, segna una nuova fase del capitalismo. Una fase dominata dalla concentrazione di potere economico a scala mondiale delle big tech e intrecciata allo sviluppo della finanza, con una continua ascesa dei valori dei patrimoni azionari. Qualche dato? Nvidia, il principale produttore di microprocessori usati per l'intelligenza artificiale, ha oggi una capitalizzazione di borsa pari al PIL della Germania. Apple, Amazon e Microsoft hanno valori superiori al PIL dell'Italia. Questa storia ha un lato economico e un lato politico, cioè gli investimenti iniziali nell'elettronica militare USA, le politiche per commercializzare internet, imporre gli standard USA all'estero, favorire le big tech, fino alle grandi commesse attuali per armi basate su digitale e intelligenza artificiale. Sul terreno politico quello che ritroviamo è un nuovo imperialismo digitale, come recita il titolo, in cui il governo americano svolge un ruolo essenziale per l'affermazione del potere delle big tech a scala mondiale e allo stesso tempo si rafforza attraverso la loro supremazia tecnologica, un intreccio tra Stato e capitale analogo a quanto avvenuto all'inizio del Novecento. Il risultato a cui ci ritroviamo di fronte è un complesso militare digitale che rinnova l'intreccio tra grande industria e armamenti che era emerso nel secondo dopoguerra. Un secondo pregio del libro è che questa analisi non si ferma agli Stati Uniti. Sappiamo bene che l'Europa e il Giappone sono da decenni a margini degli sviluppi del digitale, ma sappiamo ancora poco della Cina e delle big tech cinesi, Alibaba, Baidu, Tencent, Huawei, Xiaomi, che sono le uniche rivali a scala mondiale di quelle americane. Un capitolo del volume racconta come la Cina ha sviluppato tecnologie e produzioni digitali con un ruolo chiave del governo nell'indirizzare le grandi imprese. Scopriamo che il parallelo con gli USA riguarda anche il crescente intreccio tra queste tecnologie e le politiche di sicurezza. Le applicazioni militari assumono ora un ruolo chiave in queste traiettorie, condizionano l'evoluzione delle big tech e delle politiche dei governi, negli USA come in Cina, e dettano le nuove regole delle guerre di oggi. Quella di Israele a Gaza si è fatta con contratti milionari di Tel Aviv a Alphabet, Amazon e Microsoft e con Palantir, l'azienda USA più specializzata, che dà all'esercito israeliano i sistemi per individuare gli obiettivi di droni e armi autonome. L'intreccio tra potere economico e politico al tempo del digitale si tinge così di grigio verde. Le nostalgie imperiali alimentate da nuovi strumenti di guerra, digitale, remota e globale, sono uno dei rischi più gravi che abbiamo ora di fronte. Questo oggi sul Manifesto, la segnalazione di Mario Pianta di Imperialismo digitale di Dario Guarascio per La Terza.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed her out on loan. Riders on the storm, there's a killer on the road. Squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
E a proposito di Storm, era una tempesta
annunciata,
prevedibile, sì, quella che si sarebbe abbattuta su di noi, una tempesta di Umberto Eco, che non che non ci faccia piacere, però insomma, siccome il maestro è scomparso nel 2016 e nel suo testamento aveva espressamente richiesto che per 10 anni non si facessero celebrazioni e non si parlasse di lui, adesso che siamo nel 2026 si è rotto l'embargo e quindi tutti i quotidiani, ma dico tutti, ogni giorno hanno almeno un paio di pagine su Umberto Eco, non che non se le meriti, però insomma, per chi deve poi leggerle è un po' ripetitivo. Oggi su Avvenire, Roberto Cicala, il caleidoscopio di Umberto Eco 10 anni dopo. Su Domani 2 pagine, l'eco risuona, la sua biblioteca mentale era quella della Babele di Borges, di Roberto Cotroneo, Mattia Di Berardis, il professore e il lettore modello, 10 anni sono pochi o tanti. Ma io ho scelto di leggervi un articolo su Umberto Eco di Stefano Partezzacchi oggi su Repubblica, forse un po' per l'affinità giocosa, insomma ironica con Umberto Eco. Dai fake all'intelligenza artificiale, così Umberto Eco aveva previsto tutto questo. E continuiamo appunto sulla linea dell'intelligenza artificiale, perché la domanda è questa: che cosa ne avrebbe detto Umberto Eco? Scrive Partezzacchi: però non pensate che io faccia Nostradamus, dillo anche a Ezio Mauro. Nel 2012, con Silvio Berlusconi fuori da Palazzo Chigi dal novembre precedente, nasceva il Festival della Repubblica delle Idee e Umberto Eco accettò di essere protagonista di un incontro in Piazza Santo Stefano, ponendo soltanto la condizione di non essere consultato come oracolo. Questo perché il tema di quella prima edizione era scrivere il futuro. A ripensarci oggi, quando scadono i 10 anni dalla scomparsa di Eco, andrebbe aggiunto che un semiologo che già negli anni 80 in aula parlava della sempre più cruciale centralità che il tema del falso avrebbe preso con lo sviluppo tecnologico o della rete come modello dell'organizzazione e della distribuzione del sapere non avrà avuto il dono inquietante della preveggenza, ma almeno l'occhio lungo meritava gli venisse attribuito. Ma poi per Eco che cos'era il futuro? Eco andava molto fiero di una battuta che aveva aggiunto in bozze al nome della rosa. «Che cosa vi terrorizza di più nella purezza, maestro?» chiedeva Azzo, e Guglielmo da Baskerville rispondeva «la fretta». Assieme all'inconsueta disposizione testamentaria, questo dialogo fa pensare che per Eco il futuro fosse qualcosa da attendere con i suoi apporti, senza pensare di accelerarlo o scongiurarlo o ipotecarlo, casomai preordinandolo un po' come nei suoi romanzi il futuro prende le forme maligne di un piano criminale ispirato dall'Apocalisse, nel nome della Rosa, in realtà inesistente, o di un complotto cosmologico o occultistico che attraversa la storia, come nel Pendolo di Foucault. Nel bene o nel male, il futuro è una proiezione deformata del presente. C'è un futuro logico, la conseguenza lineare della combinazione di due o più promesse. C'è un futuro entropico, che attiene al caos e beffa ogni determinismo. C'è infine un futuro preordinato, elaborato dai calcoli e dagli sforzi umani, che può realizzarsi o dissolversi, ma è l'unico su cui la nostra volontà possa ambire di valere. Scaduto il decennio inibitorio, oggi i cantieri di quelle iniziative sospese stanno per concluderne la preparazione e forse si scoprirà che in questo intervallo, che i suoi lettori abituali ha suggerito spesso la domanda che cosa ne avrebbe detto il professore, la storia, la politica, la tecnologia, la cultura hanno offerto molte controprove delle intuizioni di Eco, dall'affermarsi sconcertante del populismo mediatico in combinazione con il potenziale imbecille del web. Di fronte a Donald Trump e Berlusconi può persino apparire come un prudente statista, all'idea, pur controversa ma certo feconda, di fascismo eterno, sino all'intelligenza artificiale, generativa. Insomma, previsioni che si avverano e insomma avremo modo di ritornare su Eco, visto che appunto si è rotto l'embargo decennale. Sono le 6.30, è il momento del primo giornale radio, questa mattina a cura di Mattia Guastafierro e Sara Milanese. Noi torniamo dopo con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows it better than I.
Ecco, anche se è vero che un po' il tratto peculiare della variabilità è il fatto di coglierti così un po' all'improvviso, dopo la giornata di sole e il cielo blu di ieri, io stamattina tutta questa pioggia, sinceramente non me l'aspettavo. È la variabilità, è bellezza, cioè è proprio un po' il suo bello. Ma vediamo un po' quanto dovremo sorprenderci ancora nel corso della giornata. Buongiorno Camilla Galli.
A tutti buongiorno.
Buongiorno.
Allora abbiamo questa perturbazione che era ampiamente prevista, quindi nessuna sorpresa.
Lo dica a Nicoletta che ha steso i panni ieri sera sul balcone.
C'è scritto?
Vabbè, non ha ascoltato, non ha ascoltato.
Attenzione ieri. Sì.
Ecco. Allora, comunque pioggia questa mattina con nevicate fino a 600-700 metri, ma nel pomeriggio già veloce, anzi anche a mezzogiorno, veloce esaurimento delle precipitazioni che continueranno solo nella parte Garda e Mantovano. Avremo poi in serata ingresso anche del vento da nord e quindi passaggio a tempo un poco nuvoloso, asciutto. Ancora qualche nuvola domani in mattinata, poi sereno, e le giornate poi successive saranno invece ben soleggiate e asciutte. Le temperature salgono di un bel po' perché avremo l'effetto del favonio e quindi valori compresi tra 15-18, anche valori più alti. Questo però a partire da domani.
Vedi, l'amico favonio ci garantisce un fine settimana soleggiato. Grazie per le belle notizie, allora. E grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata, Camilla Galli.
Buona giornata a tutti.
E allora, per salutare anche il Centro Geofisico, andiamo in questa tua grande passione per l'Irlanda. Ormai mi metti solo gruppi irlandesi, te lo dico.
Un ritorno di fiamma.
No, ma proprio, cioè, forse anche questi qua, gli Vagabonds.
Sono irlandesi, cioè.
Sono irlandesi. Let's get ready, our toes against the light, when the whistle blew and you had been left behind. I hammered on the tarmac, my face was turning red. There was no catching Danny, he was half a mile ahead. I wished I could be like him, burning brighter than the rest. I had no idea how he learned to move so fast. He ran like he could feel something snapping at the ears of his worn-out shoes. Too fast to follow, too hot to hold, too good to lose. At 16 he dropped out, soon after he left home. Make them happy, he'd be better off alone. Bad ways to make some money, eating on the side. I could have talked too loud, but I never even tried. No fear of repercussions, he'd only crack a grin. He'd outrun his shadow before they catch up with him. He ran like he could feel something snapping at the gears of his worn-out shoes. Too fast to follow, too hot to hold. Last time I saw Danny was at a lucky lake one night, smoking in a corner, his face and shoulders tight. His girlfriend hit the needle sometime back in July. You could see that she was fading by the shadows round his eyes. It was strange to hear him talk until his cheeks were wet, but he already knew it was the last chance he might get. And later that same year, in the early winter time, Danny broke the record when he crossed the finish line. He ran like he could feel something snapping at the gears.
Gli E Vagabonds sono due fratelli irlandesi, li ho conosciuti tramite Volume, perché il loro disco, l'ultimo disco, è stato disco della settimana, la settimana scorsa.
Pensavo che li avevi conosciuti in un bar di Dublino.
Eh no, è un po' che manco, devo dire la verità, dal paese. Partiamo dall'Italia, Claudio, partiamo anzi da quello che dicevi tu prima, che raccontavi dell'arrivo alle Olimpiadi dello Schimo, l'unica disciplina nuova. La Schimo è l'abbreviazione di Ski Mountaineering, per noi semplicemente lo sci alpinismo che combina l'arrampicata in salita e lo sci in discesa. Ma oltre a questo, oltre alle nuove discipline, eccetera, ci sono i costi, che sono quelli su cui un po' torniamo spesso. Le Olimpiadi fanno bene all'economia? Si chiede Marco Ponti, appunto professore di economia applicata al Politecnico. Se per l'oste il vino è buono, tutto quello che non ci dicono le analisi di impatto dei giochi, scrive Marco Ponti. Gli studi ufficiali, quelli commissionati dagli organizzatori, dicono sempre che sono soldi ben spesi, ma in realtà gli studi indipendenti in giro per il mondo danno un quadro molto diverso. Questo tipo di analisi, note come valore aggiunto, moltiplicatore, eccetera, dovrebbero essere usate solo per confrontare alternative di spesa, ma non succede mai. Venendo alla vicenda specifica delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, ci fu una solenne dichiarazione dei felici vincitori del bando che non ci sarebbe stato un solo euro di spesa pubblica. Avrebbero pagato tutti gli sponsor, i diritti televisivi e i biglietti venduti. Adesso le stime variano, ma siamo intorno ai 5 miliardi di euro di spesa a carico dei contribuenti. E non si è badato a spese, si potevano usare molti impianti delle passate Olimpiadi di Torino, invece si sono fatti nuovi. Si poteva usare per il bob una pista esistente austriaca, ma anche questa si è fatta nuova. Ma la prova più vistosa che non si è badato a spese è che moltissime opere, più del 50%, non sono state terminate in tempo per l'evento, per un importo stimato di 3 miliardi di euro. Infrastrutture e impianti dimensionati per un evento eccezionale che dura poche settimane, sembra difficile che possano servire per un uso continuativo. Ci guadagneranno certo le località montane coinvolte e le imprese locali, un ampio serbatoio di voti per le amministrazioni che hanno promosso l'evento.
Altre due, diciamo così, opere al centro dell'attenzione giornalistica. La prima, la copertina dell'extra manifesto dell'extraterrestre, scusate, del manifesto, che si intitola Lassù nel Montana. Non si parla di Stati Uniti ma di Lombardia, uno scandalo lungo 40 anni è la pedemontana lombarda, iniziata nell'86 e ancora non finita, al costo stimato di 4 miliardi di euro. La grande opera autostradale attraversa le province di Varese e Monza, ma ad ogni tratta registra disastri ambientali ed ecologici, boschi rasi al suolo, pedaggi insostenibili, una perdita di 100 milioni nel bilancio del gestore. La regione ignora le proteste, tira dritto, in Brianza i sindaci sono in trincea contro la distruzione del parco nord-est, sì, come perché c'è una cascata di cemento, così scrive, il polmone verde della Brianza sotto attacco, i primi cittadini ricorrono al TAR contro l'opera che devasta il territorio. Insomma, un lungo approfondimento di Luca Martinelli con un focus anche sulla parte, diciamo, che riguarda più la Brianza.
E in questi giorni,
scusami, il Vajont. Mi dimenticavo, sulla stampa. Lorenzo Padovan, da Erto e Casso, vicino a Pordenone, il progetto di un nuovo impianto idroelettrico che divide il territorio oltre 60 anni dalla tragedia che fece quasi 2000 vittime a Longarone, dice: ascoltate i cittadini, perché la diga è della discordia, no? Mauro Coroni che dice: lasciamo stare la terra dei morti, ma Erto e Casso dicono porterà ricchezza.
Vedi? Invece sull'uso, insomma, in questi giorni molto politico, insomma, legato al prossimo referendum che si fa delle decisioni dei giudici, vediamo un po' di analizzare, insomma, queste decisioni. Il Giorno ha in copertina Pusher ucciso a Rogoredo, un fatto di cronaca di qualche tempo fa.
Sì, ricordiamo che titolavano nei giorni scorsi che attacco alla polizia,
poliziotti indagati,
vergogna, eccetera eccetera, Libero, La Verità, Il Giornale.
Allora, Pusher ucciso a Rogoredo senza soccorsi per 23 minuti, la chiamata partita in ritardo, i dubbi sulla versione dei poliziotti, scrive Il Giorno. Sul Corriere della Sera, poliziotti indagati per il Pusher ucciso, il buco di 23 minuti e i dubbi sull'arma. La famiglia del 28enne dice: non aveva la pistola, oggi ci saranno gli interrogatori dei quattro agenti. E poi altro articolo che ne parla, Davide Milosa, oggi sul Fatto Fatto Quotidiano, Rogoredo, La Svolta. Scusate, l'uomo era disarmato, non ci sono impronte, è stato ucciso dalla polizia. Gli inquirenti ipotizzano che l'agente possa avergli sparato e un suo collega abbia poi avvicinato la pistola al corpo senza vita. Quindi se gli agenti sono indagati, forse un motivo c'è.
E non so, i giudici, secondo me è un argomento molto delicato questo, no? Nel senso, per carità, ci sono tantissime anche sentenze che si criticano e con cui non si è d'accordo. Per esempio, il governo non è d'accordo per niente, lo sapete, da giorni e giorni che c'è la campagna su quella storia di quella persona di origine algerina che era stata portata in Albania, poi è stata addirittura risarcita, e veramente attacchi violentissimi della maggioranza. E parla il giudice di Roma che ha risarcito il migrante, che dice così: sono stato accusato di decidere non secondo diritto e coscienza, di utilizzare il mio ruolo di giudice per osteggiare le politiche del governo. L'intervista è di Alessandra Zeniti a pagina 5 di Repubblica. Lui si chiama Corrado Bile, il giudice del Tribunale di Roma che ha risposto e dice: ma lei non è una toga nostra? Mi dice: ma certo che no, sono stato consulente giuridico a Palazzo Chigi col governo Berlusconi, ho sempre svolto un'attività squisitamente tecnica, ma è iscritto al correnti della NM? Lui dice: no, non sono mai stato un magistrato militante, non faccio parte di nessuna corrente. E allora alla fine dice: la mia sentenza non è fatta per osteggiare il governo, dice, è fatta perché è il diritto, cioè quello che dice la legge, no? Dice: quest'uomo che stava in un CPR in Italia, intanto dice non sono io ad avergli negato la, dice, doveva essere espulso, dopodiché non può essere espulso in Albania, ma non sono io che decido sull'espulsione in Albania, la Corte d'Appello di Roma ha detto non potevano trasferirlo in Albania, dovevano, se volevano, trasferirlo in Algeria, se vogliono espellerlo, però ve lo dico io, l'Algeria non lo vuole riprendere, quindi che si fa? Lui dice: quest'uomo stava in un CPR in Italia, è stato trasferito senza preavviso, non sapeva neanche le motivazioni, ha due figli minori italiani con una mamma italiana, c'è un'esigenza di tutela, non ha potuto fare una telefonata, non ha potuto avvertirli, non ha potuto vederli, dice, la legge dice che c'è un'esigenza di tutela di un nucleo familiare. Sinceramente è la stessa sensibilità che hanno espresso in molti, aggiungiamo noi, del governo, a proposito del caso della famiglia del Bosco, esattamente la stessa cosa.
Sì, c'è un diritto che va rispettato anche se una persona ha alle spalle 23 condanne scontate.
No, per carità, di certo, come dire, appunto, la legge lo aveva già nel mirino. E allora andiamo?
Andiamo! Ah sì, oggi dobbiamo andarci a Washington.
Ah, vai con Tajani?
Ah, io vado, sì sì.
Ah, brava, accompagnalo tu perché lui è un po' confuso.
Vado un po' a osservare.
Secondo me si perde un po' a Washington.
Washington, ma cosa vado a fare? Non lo so. Volo molto in alto, non vedo niente, non si vede un accidente. Da qui, lei ha gli occhi a mandorla, e una faccina piccola, così, con i suoi fratelli. Piccolina come quella, vuoi vedere la foto che ho con te? Ma cos'è che sta volando? Sembra una pallina. Qualcosa sta ancora volando e lentamente si avvicina. Ogni vetro movimento spara, prima che l'altro faccia lo stesso con te. Ogni piccolo sentimento spara, meglio non chiedersi niente, ma stavolta voglio vedere chi è. Sono partito da London City, c'erano i Beatles, rock and roll. Era una macchina negra, ma adesso mi chiamano Zebra, da quando mi ha messo le braccia di un bianco di nome John. Tu vuoi andare a Washington? Cosa vai a fare laggiù? Solo un sasso, non si vede un casco, non è rimasto. Yeah.
Non è vero che non sa cosa va a fare, cioè oggi sulla stampa siamo venuti dove si decide. Tajani è a Washington alla riunione inaugurale del Board of Peace e dice siamo lì perché è lì che si decide, non ci sono alternative. La Casa Bianca tra l'altro striglia invece il Vaticano perché ha deciso di non andare, nel Board è un'assenza spiacevole. Oggi la prima riunione del Club della Pace alla corte di Trump e sono già pronti 5 miliardi per rifare Gaza.
Sull'Avvenire c'è una foto, devo dire, abbastanza toccante. Ovviamente c'è il Papa, per carità, ma c'è un ragazzo che lo abbraccia con... proprio lo abbraccia, lo prende con grande trasporto. Dice così in prima pagina la foto: nelle ceneri c'è il peso di un mondo che brucia, di intere città disintegrate dalla guerra, le ceneri del diritto internazionale e della giustizia. Così Leone XIV ha iniziato la Quaresima con una nuova condanna della furia bellica. Ma cos'è questo abbraccio? È che una delegazione di ucraini, di familiari di prigionieri di guerra o di dispersi, è andato a trovare il Papa. Fra loro c'era Victor, lo studente, che ha raccontato la storia della cattura dello zio e di, insomma, di quello che ha vissuto e così via. E quindi c'è stato questo abbraccio.
E a proposito di Ucraina, ci sono stati in questi giorni i negoziati a Ginevra, leggo dal Corriere della Sera, Ucraina è sempre stallo sulla pace e Zelensky dice siamo insoddisfatti, ma anche Mosca parla di difficoltà, gli americani restano ottimisti e presto ci sarà un altro round di negoziati, scrive Lorenzo Cremonesi. Non si attendevano risultati significativi dai due giorni di negoziati russo-ucraini mediati dagli americani martedì e mercoledì a Ginevra e puntualmente ieri 2 ore di colloqui sono finiti senza che potesse essere annunciata alcuna svolta, sebbene si parli di qualche limitato progresso. C'era stato un guizzo di tenue speranza nel primo pomeriggio quando il capo della delegazione russa, l'ex ministro della cultura Vladimir Medinsky, si era intrattenuto a parlare per quasi 2 ore dopo la fine formale degli incontri con i membri della delegazione ucraina guidata dall'ex ministro della difesa Rustem Umerov, ma non è chiaro con quali risultati. E poi Varsavia adesso vuole risarcimenti dai russi per le atrocità sovietiche. Questo è un nuovo fronte dopo quello con Berlino, insomma, ai russi. Insomma, nel mirino i fatti della seconda guerra mondiale e dei decenni successivi. Sono 1.300 i miliardi di euro della richiesta polacca.
USA, Iran, attacco vicino al 90%. Fabiana Magri, pagina 13 della stampa. Siamo molto più vicini di prima, ma una super... molto più vicini di prima, ma una superpotenza non entra in guerra in pochi giorni. C'è una via diplomatica che deve essere esaurita. Lo ha detto l'ex capo dell'intelligence israeliana Amos Yadlin al canale 12. Le indiscrezioni sono quelle di un funzionario della Casa Bianca che stima al 90% le probabilità di un attacco USA all'Iran nelle prossime settimane. Donald Trump si sta stufando con la Repubblica Islamica. Nei negoziati però sul nucleare ci sono stati dei progressi, ha detto la portavoce della Casa Bianca, molti argomenti che si potrebbero invocare a favore però di un attacco, ha detto. Quindi rimane la grande, lo sapete, ha schierato un terzo della sua forza militare degli Stati Uniti e non è che lo ha fatto a caso, esattamente lì. O è una grande pressione o è la preparazione di un attacco, Israele in massima allerta, non c'è cittadino israeliano che non si chieda più volte al giorno quando scoppierà il conflitto con l'Iran, ha detto nella Knesset, il Parlamento di Tel Aviv, il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Likud. Quindi diciamo in Israele è dato per scontato e si parla di una guerra di 2 settimane contro l'Iran.
Oggi su Repubblica 2 pagine dedicate alla tecnologia, la notizia principale è che Zuckerberg è a processo perché i social come la droga sono una rovina per i giovani, il fondatore di Meta è in aula a Los Angeles denunciato da una 20enne, crei dipendenza per il profitto, lui si difende, ora ci saranno più controlli. L'altra notizia riguarda Anthropic, che è la società tra l'altro fondata da 2 italiani, Dario e Daniela Amodei, che hanno lasciato OpenAI e hanno fondato Anthropic. Armi autonome al Pentagono, la ribellione di Anthropic perché mettono a rischio l'umanità. L'intelligenza artificiale, scrive Paolo Mastrolilli su Repubblica, soprattutto quella messa al servizio della sicurezza, espone il genere umano al rischio di pericolosi abusi o peggio ancora di estinzione. La domanda non nasce dai terrificanti ragionamenti del computer Al 9000 nel film 2001 Odissea nello spazio, ma dello scontro in corso fra Anthropic e il Pentagono nell'uso del modello Claude, creato dalla compagnia dell'italiano Dario Amodei. Il segretario Hexet accusa l'azienda di aderire all'ideologia woke e sta considerando di chiedere ai suoi fornitori di non usarne i prodotti. Anthropic si difende rispondendo che non ha missioni politiche, però non vuole essere usata a scopi di sorveglianza domestica o sviluppo di armi letali autonome.
Molto interessante, no?
Sì.
Se qualcuno nel mondo dell'intelligenza artificiale pone dei limiti etici e non soltanto, come dire, profitto. Dall'altra parte del vetro è arrivato Luca Parena.
Ah no?
No, Roberto Maggioni?
No,
sono confuso.
Sono le 6:58, è il momento dei titoli in breve.
Ah, ecco,
delle
sono
notizie.
Avanti un quarto d'ora, dicevo
sì,
perché?
Perché pensi al futuro, è il momento dei titoli principali.
Che c'è di oggi?
Mattia Guastafierro e Sara Milanese.
Ah, giusto. Giorno è oggi?
Oggi è giovedì.
Ah, grazie.
Noi torniamo dopo con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sette e 03 di giovedì 19 febbraio, le prime pagine dei quotidiani qui a Presto Presto, tutte oggi focalizzate sulle parole del presidente Mattarella al CSM. Titola alla Stampa: lo scudo di Mattarella, rispetto per il Consiglio Superiore della Magistratura.
Il Giorno: richiamo di Mattarella, serve rispetto per il CSM.
Il Messaggero: giustizia, richiamo di Mattarella.
Corriere della Sera: scontro sui giudici, due punti, alto là del colle.
Mattarella difende i giudici, ma Meloni attacca ancora, è il titolo di Repubblica.
Avvenire: fischio dell'arbitro.
Il Fatto Quotidiano: Meloni e Nordio zittiti persino da Mattarella.
Per domani Mattarella umilia Meloni e Nordio, le istituzioni rispettano il CSM, mentre per il Manifesto, Stato brado, qui dobbiamo leggere l'occhiello, se no non si capisce, con un gesto quasi senza precedenti Mattarella presiede il CSM e chiede rispetto per le istituzioni, Nordio fa penitenza, ma Meloni non si trattiene e attacca pesantemente i magistrati.
La Verità: il signor no, con la foto del presidente Mattarella. E i titoli che ho sono finiti, tu ne hai altri titoli?
No, allora andiamo a vedere un po' dentro
allora
la notizia.
Allora andiamo alle pagine interne. Sulla Stampa: Irene Fama, lo scudo di Mattarella, sono qui come presidente per il CSM, serve rispetto. Un'escalation di toni sempre più accesi, a tratti indecorosi, e quel paragonare alle correnti del Consiglio Superiore della Magistratura a un sistema paramafioso che ha scatenato una baruffa istituzionale all'apparenza senza ritorno. Serve un argine, un richiamo. In mattinata il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella informa di voler presiedere il plenum. Mattarella ha detto: sono qui più che nella funzione di Presidente di questo Consiglio, come Presidente della Repubblica. Avverto la necessità di rinnovare con fermezza l'esortazione al rispetto vicendevole. Ad indurlo a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare ancora una volta il valore del ruolo di rilievo costituzionale del CSM e la necessità e l'intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione. Certo, il CSM non è esente nel suo funzionamento da difetti, lacune, errori, e nei cui confronti non sono ovviamente precluse critiche. Faremo la nostra parte nel mantenere la dialettica referendaria nei limiti di una contrapposizione sana, pacata e rispettosa, seppure nel convinto sostegno delle nostre ragioni, dice il ministro della giustizia Carlo Nordio.
Il Manifesto, l'editoriale di Andrea Fabozzi, il direttore: il referendum come stress test della Repubblica, se non funzionerà come richiamo all'ordine, funziona benissimo come segnale di allarme. Mattarella parla quindi più ai cittadini prossimi elettori del referendum e intanto spettatori dello scontro istituzionale, che ai governanti che dovrebbero darsi una calmata. Nordio l'ha fatto, mentre Meloni sta provando a salvare un referendum che la destra credeva di aver già vinto. La campagna della Premier dunque prosegue, procurando altre preoccupazioni al Presidente della Repubblica, costretto, lo faccio per necessità, prima che per desiderio, ha chiarito, a un gesto che non si era mai risolto a compiere in 11 lunghi anni di permanenza al Quirinale, sia Mattarella non piace intervenire.
E a proposito dei due video della Presidente del Consiglio Meloni, oggi Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco scrivono su Repubblica: la Premier spinge il sì con l'incubo affluenza, sotto il 40% rischiano. Due video fanno una prova, Giorgia Meloni è in campo per il referendum, teme di perdere, abbandona le cautele, quelle che l'avevano spinta a pianificare un profilo basso, almeno fino alla prima decade di marzo. Per 24 ore attacca due volte i magistrati sui social, frutto di un timore, anzi di un sondaggio riservato che circola a Palazzo Chigi, quello che indica nel 40% la soglia minima di affluenza necessaria al sì per poter competere. Sotto si perde quasi certamente. Certo, i timori restano. Nordio viene tenuto lontano dal palazzo. Ieri al suo posto, per una interrogazione alla Camera, si è presentato Luca Ciriani. Meloni intanto, oltre ai social, cerca una mossa pop. Secondo fonti governativi sta valutando Sanremo, ospitata in galleria la prima serata, il 24, contatti informali con Carlo Conti ci sono stati, una risposta definitiva ancora no.
Domani l'editoriale di Giorgia Serughetti: un governo che odia l'autonomia dei giudici, una legge contro l'autonomia della magistratura. È falso, quando all'inizio di quest'anno uscirono le prime affissioni del comitato Giusto dire no al referendum sulla giustizia con lo slogan «Vorresti giudici che dipendono dalla politica?», il fronte del sì reagì con durezza, accusando i promotori di diffondere fake news e manipolare l'opinione pubblica. Con la riforma Nordio, sostiene il governo, la magistratura resterà autonoma e indipendente. Ma allora perché da qualche settimana a questa parte non passa giorno senza che un esponente della maggioranza attacchi i giudici? Perché ogni nuovo fatto di cronaca viene piegato a servire questo bombardamento quotidiano contro il terzo potere dello Stato? Punto di domanda.
L'attacco ai giudici nei due video del Presidente del Consiglio Meloni sono il primo, lo ricordiamo, per il risarcimento di 700 euro al cittadino algerino che è stato spedito in Albania.
E vi abbiamo appena letto l'intervista al giudice che
spiega i motivi della sua sentenza.
E perché l'ha dovuto fare, era inevitabile. La legge dice che se porti via un padre di famiglia, due bambini italiani, perché ha due figli italiani, e non gli dici né che è stato trasferito, né che sarà espulso, né che è andato in Albania, ahimè, un risarcimento glielo devi dare.
L'altro invece è il risarcimento ben più sostanzioso di 76.000 euro alla Sea-Watch. Libero titola: ora ci tocca risarcire pure la rachete grazie ai giudici. Sul caso leggiamo oggi dalla
Eleonora Camilli.
Dalla stampa, Eleonora Camilli: i ministeri paghino per lo stop a Sea-Watch, nuova lite sui giudici. Quando ancora non sono sopite le scintille sul caso dell'uomo algerino impropriamente condotto nel CPR di Jihader, arriva la pronuncia del Tribunale di Palermo che condanna i ministeri dell'Interno, dei Trasporti, dell'Economia e la Prefettura di Agrigento a pagare alla ONG tedesca Sea-Watch 76.000 euro di danni patrimoniali più 14.000 euro di spese legali per il fermo amministrativo della nave avvenuto dal 12 luglio al 19 dicembre del 2019. Carola Rackete, con 42 naufraghi a bordo, decise di forzare il blocco navale a Lampedusa per fare sbarcare i migranti sull'isola. Una volta in porto, la comandante fu arrestata e la nave bloccata per altri 5 mesi. I tribunali hanno poi considerato giusta la decisione di Rackete e ora anche il fermo illegittimo. Una decisione che fa ripartire la polemica del governo con i giudici nel pieno della campagna referendaria. A scagliarsi tra i primi contro le toghe è il leader della Lega, Matteo Salvini, poi Giorgia Meloni, in un nuovo video social, si chiede qual è il messaggio che si sta cercando di fare passare con questa lunga serie di decisioni oggettivamente assurde. Ma all'attacco replica il presidente del Tribunale di Palermo, Pier Giorgio Morosini: denigrare i giudici per un provvedimento non condiviso o non gradito, magari senza neppure conoscerne le motivazioni, non ha nulla a che vedere con quel diritto di critica delle decisioni giudiziarie che va riconosciuto ad ogni cittadino.
Altro cadavere ritrovato in mare a Trapani, si allunga la scia dei ritrovamenti dei corpi senza vita a sud, titola Il Manifesto, che ha anche un servizio di Rita Sadda Rapisardi dentro il CPR di Torino: tra violenze e solitudini, tantissimi atti di autolesionismo, persone che si fanno male ingoiano oggetti, insomma sono andati dei consiglieri regionali e hanno visto l'inferno che è un CPR.
Ieri tra i vari decreti approvati nel Consiglio dei Ministri c'è anche il cosiddetto taglia bollette, ne scrive il Sole 24 Ore, via libera al decreto taglia bollette, Orsini dice segnale importante per le imprese. La Premier Meloni dice un impatto rilevante, risparmi per 5 miliardi, ci sarà un aumento dell'IRAP del 2% per chi produce, distribuisce e fornisce energia e gas. Confronto con Bruxelles sullo scorporo degli ETS dal prezzo delle rinnovabili. Gli ETS sono le politiche sulle emissioni.
Sono le emissioni trading, esatto, system dell'Unione
Emission Europea. Trading system.
Ecco, manifesto, pagina 5, il CDM stanzia 5 miliardi, il cosiddetto decreto bollette che dovrebbe fermare il salasso dei costi dell'energia da 3 anni a questa parte si riduce a un contributo straordinario, una tantum di 115 euro, riservato però soltanto a 2,7 milioni di italiani, quelli che hanno il bonus sociale, mentre al ceto medio povero che ha un reddito ISEE sotto i 25 mila euro non c'è alcuna garanzia. Potrebbe esserci uno sconto, ma è affidato alla buona volontà dei venditori di energia. Davvero è così. Lo scrive Roberto Ciccarelli, ma ha letto bene il decreto, perché è esattamente così. Dei 5 miliardi, 4 vanno al sistema del produttivo, quindi ben per questo festeggia Sole 24 Ore, o meglio il suo presidente Confindustria, lasciando alle famiglie soltanto il miliardo residuo. Il decreto Topolino contiene anche una sfida alla Commissione Europea, perché propone appunto di scorporare i costi di questi diritti di emissioni, cioè il mercato della CO2 dell'Unione Europea, che bisogna pagare se si inquina, se si usano i fossili, dalla determinazione dei prezzi delle energie rinnovabili. Quindi di fatto le ETS sono per il governo una tassa che grava ingiustamente anche sulle fonti pulite e in questo modo rischia di rendere il gas fossile artificialmente competitivo. Una mossa, come dire, classica dentro l'Unione Europea per fare in modo che l'economia green perda un altro pezzo.
Nel frattempo sono arrivate le 7:14, è il momento di passare la linea alla prima edizione di Metro Regione questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo dopo il giornale radio.